Senti così, ho invitato qui a Radio Città Aperta il professor Tony Ricciardi, che ricordiamolo è storico delle immigrazioni presso l'Università di Ginevra. Ricciardi, buongiorno e benvenuto a Radio Città Aperta.
Buongiorno a lei e grazie per l'invito.
Allora, Ricciardi, tanta carne al fuoco quando si parla del terremoto dell'Irpinia, ci sono tanti aspetti. Io vorrei cominciare con lei così sulla gestione innanzitutto, o sulla mala gestione dei soccorsi, che già fece montare una protesta. Addirittura Sandro Pertini, l'allora Presidente della Repubblica, Sandro Pertini pubblicamente si lamentò di come erano stati gestiti, di come stavano gestendo i soccorsi, cosa questa che per fortuna diede un'accelerazione nel salvare altre vite. Addirittura a distanza di giorni c'era ancora, si sentivano sotto le macerie, ho letto testimonianze, ancora voci. Ovviamente era un'Italia dove non si sapeva nemmeno che cos'era la parola protezione civile, un'Italia diversa, però insomma già da allora, già da quella prima reazione comincia a delinearsi un quadro sempre più inquietante. Come venne gestita l'immediato post evento sismico?
Allora, io intanto la ringrazio perché lei è uno dei pochi giornalisti che parte dalla contestualizzazione dell'Italia del tempo, il che già mi sembra un gran passo in avanti, quantomeno storiografico, insomma, glielo riconosco, perché tutto si resta legati alla cronaca dei fatti, mentre è una pagina di storia. Lei ricordava benissimo, non esisteva la protezione civile, o meglio, questa esisteva sulla carta, era stata istituita dalle Camere nel 1970, all'indomani di un altro terremoto, quello del Belice, però bisogna ricordare a chi ci ascolta che lo stesso anno nacquero le regioni, le quali impugnarono subito la legge rispetto alla protezione civile perché volevano maggior controllo e gestione delle emergenze sul livello territoriale. Pertini arriva lì e si rende conto che ci sono ancora, lui stesso ascolta dalle macerie i lamenti delle persone. Ci saranno persone che resteranno, verranno tirate fuori, verranno salvate anche dopo 4 giorni. Il quadro qual è? È che noi stiamo parlando di un pezzo territorio dell'entroterra dell'Appennino meridionale che era un luogo sconosciuto. Va aggiunto, all'epoca non esistevano il GPS, i cellulari, le geolocalizzazioni come oggi. Già solo immaginare e capire dove fosse ubicato l'epicentro del sisma fu una vicenda per la quale servirono almeno un paio di giorni. E quando arrivarono i militari nell'immediato, arrivarono sprovvisti di ogni forma di attrezzo. Tant'è che i primi a scavare scavarono a mani nude, militari, volontari, carabinieri, familiari e soprattutto molti emigranti. Paradossalmente i primi ad arrivare furono i giornalisti e gli emigranti, perché partirono soprattutto dall'Europa e nell'arco di una mezza giornata arrivarono, sapendo come arrivare poi in quei luoghi. E questo è un elemento della pagina di storia che cambiò molto poi l'approccio. Lei lo ha detto bene, nacque la protezione civile, arriva Zamberletti, commissario straordinario, che era già stato commissario straordinario in Friuli, e istituisce, organizza, sistematizza la macchina dei soccorsi e dell'assistenza. Tenga presente che si è fatto un gran parlare durante 4 decenni, comparativamente si è messa a fianco l'Irpinia e il Friuli, dicendo che lì le cose, un modello è stato il Friuli, la pagina più scura è stata l'Irpinia. Va ricordato che nel 1976 i militari in Friuli già c'erano, il Friuli era pieno di caserme dei militari, perché vivevamo nel pieno della guerra fredda, avevamo la cortina che ci divideva, di ferro che ci divideva dall'allora Jugoslavia, e quindi questo consentì nell'immediato di avere dei soccorsi sul posto, senza dimenticare quelle che poi fu la tragedia del Wyoming negli anni 60. Quindi diciamo che queste due forme comparative vanno un attimo tenute ben presenti. Dopodiché, certo, lei ha segnalato un punto centrale, che poi è la prima domanda che noi ci poniamo nel libro. Le 3.000 vittime potevano essere evitate? Questo tira in ballo non solo l'aspetto dei soccorsi e della protezione civile, l'organizzazione che non esisteva in Italia, non in Irpinia o a quelle latitudini, ma anche il fatto che il grosso delle vittime si ebbe in costruzioni moderne, in palazzi moderni, Un dato su tutti che è l'emblema massimo. Crollò mezzo ospedale di Sant'Angelo dei Lombardi inaugurato nel novembre del 1979, esattamente un anno prima. E gli amministratori del tempo avevano chiesto qualche mese prima il declassamento sismico per il comune di Sant'Angelo dei Lombardi, che lo ricordo fu quello che ebbe il maggior numero di vittime, 482, perché ovviamente costruire al massimo livello di sicurezza sismica era un costo. Poi dopodiché si scoprì che il cemento si sbriciolò così, senza una spiegazione staticamente accettabile. Ecco.
Professore, senta, ma per quanto riguarda quindi la abbiamo contestualizzato ed è giusto così la tragedia nell'Italia di allora, finisce la fase diciamo emergenziale, nel senso proprio i giorni successivi al terremoto, e inizia la gestione del post terremoto. Come dicevo prima, ma non è che lo dico io, di fatto si è trasformato in un fiume di denaro che è stato riversato in quelle zone. Ovviamente gli amministratori, e a livello nazionale e a livello locale, quando si trovano a gestire un così ingente quantitativo di denaro, devono fare delle scelte. Vogliamo rendere questa zona industriale? Che vocazione vogliamo dare a questa zona? Come la vogliamo ridisegnare dopo quello che è successo? Ecco, insomma, ci può dire un po' gli amministratori del tempo, i politici del tempo, che tipo di scelte fecero? Dove finirono, insomma, detto in poche parole, questi soldi?
No, allora, diciamo il capitolo generale di spesa è grosso modo 60.000 miliardi di lire, per intenderci, 64 se proprio vogliamo essere precisi. Di questa ingente cifra vanno suddivise a capitoli, perché altrimenti non ci capiamo. Sono i soldi per la ricostruzione delle unità abitative private, ed è un capitolo. Di queste solo 5 miliardi andarono nelle zone del cratere, perché anche qui, quando arrivò la scossa, il primo decreto che riguardava il terremoto individuò 36 comuni disastrati, 18 della provincia di Avellino, 9 della provincia di Salerno, 9 della provincia di Potenza. Esattamente nel febbraio dell'anno dopo, 1981, ci fu non un altro terremoto, ma la lunga corsa, per chi si intende, di terremoti, dello sciame sismico, no? Di scosse, cosiddette scosse di assestamento. Complice anche il quadro politico del tempo, complice il fatto che siamo negli anni Ottanta e quindi in un momento storico che si era appena messo alle spalle la stagione del terrorismo, la crisi petrolifera di metà degli anni 70, il 68, insomma era un mondo che stava cambiando, un paese che stava cambiando, nasceva la Milano da bere, gli anni del rampantismo come poi furono definiti, e quindi si allargò a macchia d'olio la fascia del cratere. Da 36, che fu l'area veramente colpita dal terremoto, si arrivò a 687 comuni, cioè l'intera regione Campania più comuni della provincia di Potenza, della Basilicata e della Puglia. E questo le dà la dimensione di che cosa stiamo parlando. Come furono gestiti? La ricostruzione delle unità abitative private, tutto sommato, fu realizzata dopo 10-15 anni, si poteva dichiarare conclusa. A 40 anni di distanza, ancora oggi, cioè, come dire, un certo giornalismo di quarta serie, mi sia consentito definirlo così, che ancora immagina di far vedere dei prefabbricati occupati abusivamente per dire che in quei luoghi le persone vivono ancora nei prefabbricati. E questo è una narrazione che fa comodo, perché è sempre il solito cliché che deve immaginare un mezzogiorno di straccioni, morti di fame, ladri e malfattori rispetto a un nord progredito che gestiva le cose nella legalità. L'altro capitolo invece è quello che lei giustamente...
Quindi smentiamo, professore, da questo punto di vista smentiamo totalmente, dopo 10-15 anni, per quanto riguarda le unità abitative...
Questo è un fatto storico certificato. Perfetto. E anche quello che, voglio dire, generalmente lo so che non si fa, ma mi sia consentito di farlo, mi assumo io la responsabilità. Quello che ha fatto Gabbanelli con Data Room esattamente oggi è uno schifo, mi sia consentito di dirlo, so di essere poco accademico, perché anche il quartiere dei prefabbricati di Potenza o i prefabbricati di Montella, per scendere nel dettaglio, sono prefabbricati e sono stati occupati abusivamente da famiglie che non c'entrano nulla con il sisma nel 1980 e si fanno passare come persone che vivono nei prefabbricati. Questa cosa non è consentita. Mi assumo io la responsabilità di quello che sto dicendo, quindi per sollevarla da ogni possibile polemica. Se mi chiamo Tony Ricciardi, così possono anche annotare bene la registrazione.
Abbiamo capito. Era importante perché ancora oggi, pur diciamo nei discorsi, tra virgolette, mi verrebbe da dire da bar o con i colleghi d'ufficio, così quando si parla di Irpinia Gate, di terremoto,
pensano che vivano ancora
qualcuno. Sì, effettivamente, ancora oggi qualcuno dice: ma pensa che i figli vivono, eccetera. Va bene, ok, questo l'abbiamo sgombrato da ogni dubbio.
E questo è andato. Altro punto, perché si è fatto anche un gran parlare sempre nei discorsi da bar, come lei sottolineava, ma poi sai, chi non aveva diritto alla casa si sono fatte 2-3 case. Allora ci fu la legge Salverino De Vito, metà degli anni 80, vediamo 84-86, che a un certo punto che cosa stabiliva? Che attraverso una semplice perizia giurata, un nucleo familiare che era possessore di una camera da letto, allora immaginate una casa dove vivono più nuclei familiari, il padre e la madre ha dei figli sposati che hanno una camera da letto intestata, avevano diritto di costruirsi una casa, avere il famoso dannato benedetto buono contributo. Ora questo che cosa significava? Significava dare la possibilità di modernizzazione in un territorio che la modernizzazione non l'aveva mai vista. Quando i giornalisti, i suoi colleghi arrivarono sui posti il 23, il 24 e il 25 novembre, scoprirono improvvisamente che esistevano ancora realtà del mezzogiorno e del paese che erano ferme alle narrazioni del Cristo si è fermato a Deboli di Carlo Levi. Allora è questa la dimensione. Allora noi come spieghiamo la ricostruzione? Poi dopodiché possiamo discutere i canoni della bellezza, ci piace o non ci piace? Lei ha ricordato bene, in Italia non esisteva la protezione civile, non esisteva una legge organica di tutela dei centri storici, bisognava aspettare la legge del 1994 di Giuseppe Galasso, sottosegretario, che farà la legge per la tutela, la salvaguardia dei centri storici, il che significa che pietro usare, come costruire, che piano del colore, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, questo è un dato sulla ricostruzione privata. Per quanto riguarda il capitolo dell'industrializzazione, anche questo va un attimo contestualizzato. Noi stiamo parlando di un periodo storico dove l'industria rappresentava ancora il sinonimo di sviluppo e progresso. La provincia di Avellino, per essere chiari, e la zona del cratere, per essere proprio entrare nel dettaglio, era una delle realtà con le performance di insediamento industriale tra i più bassi del mezzogiorno, il che significa tra i più bassi d'Europa. Era un luogo molto arretrato. Ma allora si poteva seguire perché anche in queste ore, ma allora si poteva seguire la vocazione del distretto agroalimentare, un'altra Fandonia. Le persone impiegate nel settore agroalimentare in una provincia come quella di Avellino erano la stragrande maggioranza, era una minima parte, il 16% del 1981, per parlare di dati e non di chiacchiere da
certo,
parte,
certo.
Che sto facendo in queste ore, e quindi il 16%, ed erano impiegate in aziende con meno di 9 dipendenti. Tradotto significa, ma c'è ampia letteratura e io mi meraviglio che non venga citata da autorevoli testate nazionali e giornalistiche, sul fatto che erano coltivatori diretti. Non lo ricordo a lei, ma mi consenta di essere sarcastico. Qualche decennio prima c'era stata quella che in Italia si chiamava la riforma agraria, che aveva trasformato e creato la figura del coltivatore diretto. Ora il coltivatore diretto, per chi ha contezza di quei luoghi, dell'Appennino, non è che stiamo parlando dei grandi farm americani e quindi tu vuoi costruire l'azienda agricola. Erano piccoli appezzamenti di terreno che davano sussistenza. La famosa enogastronomia, le uve che oggi producono dei vini anche di qualità, venivano utilizzati per spezzare il Chianti o spezzare il tasso alcolico o aumentarlo in alcuni casi dei vini in Piemonte o in Toscana. Allora questo era una delle realtà più povere d'Europa. Il Formez nel 1977 dichiara questi luoghi tra con il più alto tasso di analfabetismo, il più basso livello di istruzione e il più alto tasso di emigrazione. Ora, all'interno di questo contesto, la risposta immediata a un secolo e mezzo di emigrazione fu quella delle fabbriche. Ci fu chi le avversò le fabbriche e ci fu allo stesso tempo chi oggi si lamenta del fatto che le fabbriche hanno chiuso, ma non hanno chiuso tutte le fabbriche, si scelse l'industrializzazione. Quell'industrializzazione, per arrivare poi il perché delle polemiche ancora oggi, se da un lato per la ricostruzione privata, l'abbiamo detto, è la sete e la voglia di modernità, la gente vedeva in televisione, fantastico, iniziava a vedere Eder Parisi che ballava, iniziava a vedere il Biscione e la televisione privata, e immaginava che anche a quelle latitudini avesse voglia, brutta che sia, della modernità, degli 80 metri quadri con i quali poter arrivare con la macchina, con buona pace dei centri storici, perché poi vorrei invitare ad andarci a vivere nei centri storici, una stanza sopra l'altra e dove il bagno non era nemmeno presente. Allora, questo è un punto. Per quanto riguarda l'industrializzazione, a un certo punto si cercò di dare una risposta immediata. Come trattenere? È il risultato di quella fase che noi nel libro definiamo il miracolo della ricostruzione, significò trattenere per 10 anni 2 generazioni. Che cosa fecero i metalmeccanici? Che cosa fece quando il mondo pensava e ragionava sul post-fordismo? E che cosa fecero? Molti rientrarono dall'estero, avevano imparato a fare i muratori all'estero e aprivano piccole imprese edili, perché la ricostruzione significa questo. Ora, chi gestì il grosso dei soldi? Arriviamo al dunque della materia. Su 50 consorzi che hanno gestito la ricostruzione delle grandi infrastrutture, superstrade, strade, acquedotti, ponti e tutto quello che ne consegue, ben 47 erano ubicate al di sopra del 42esimo parallelo. Tradotto significa che avevano la loro residenza nel nord. Allora, lei prima ricordava la nascita della Lega. La Lega Veneta e la Lega Lombarda e le Leghe in generale nascono sul finire degli anni 70, riproponendo, intanto nascono come antimeridionali. Prima i nostri nasce in quella fase storica lì.
Assolutamente. Non è che lo diciamo, se bene ci fosse, magari forse lo diciamo ai più giovani che ci stanno sentendo, il fenomeno, la Lega come la conoscete adesso, la Lega di Salvini, non c'entra nulla, ha veramente una connotazione molto differente
totalmente diversa, non c'entra assolutamente nulla, nemmeno dal punto di vista narrativo. Nasce così. Che cosa accade? Durante gli anni Ottanta crebbe la concentrazione di potere politico a quelle latitudini. Noi abbiamo nel 1988 Ciriaco De Mita che diventa presidente del Consiglio, che già era segretario della Democrazia Cristiana, partito di maggioranza relativa, e tutto il gruppo di ministri, o grossa parte dei ministri, fu il governo più meridionale della storia d'Italia. Questo la dice lunga, per ritrovare un presidente del Consiglio meridionale, tenendo fuori Massimo D'Alema per un breve periodo, ma che ormai è residente a Roma, ma di origine pugliese, bisogna arrivare all'attuale presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Allora, questa la dice lunga su una narrazione storica, ma ritorniamo ai fatti del terremoto. Che cosa accade? Accade che esattamente dopo la caduta del governo di Ciriaco De Mita nell'89, e non entriamo nel merito della storia politica del paese, si apre la questione della commissione parlamentare d'inchiesta. E chi va a presiedere la commissione parlamentare d'inchiesta? Oscar Luigi Scalfaro. Oscar Luigi Scalfaro, per chi non lo sa, lo diciamo sempre ai più giovani, era dell'ala destra della Democrazia Cristiana, che era in totale contrapposizione alla sinistra di base, che era, vedeva a capo appunto Ciriaco De Mita. Si avviano le indagini, la Commissione parlamentare d'inchiesta fa un gran lavoro per scoprire tutto quello che c'era stato di spreco e di malaffare, e porterà i risultati e pubblicherà i risultati nel 1991. In questa Commissione parlamentare d'inchiesta che cosa emerge? Che c'è stato lo spreco, che c'è stata la gestione anche clientelare, ma come ovunque c'è stato nel Wyoming, c'è stato nel Friuli, c'è stato nel Belice, c'è stata a Messina, c'è stata all'Aquila, insomma è la storia, intanto è la storia italiana, ma è la storia in generale del mondo. Ogni emergenza, anche in Svizzera, le posso garantire che nella storia delle catastrofi elvetiche, anche qui ci sono state tangenti e malaffari. Ma ritorniamo ai fatti di Irpino.
Certo, professore, allora, mi viene da dire solo come battuta la corruzione a qualsiasi latitudine del mondo è fisiologica, l'importante è che non diventi endemica.
Ma è indubbio, il problema è che non diventi endemica, ma il problema è sempre lo stesso, è come la racconti. Diceva Ennio Flaiano, l'Italia tra 30 anni non sarà come l'avranno fatta i governi, ma come l'avrà raccontata la televisione. Allora, certo. Questa credo che sia la sintesi perfetta. Allora, si arriva alla conclusione. Intanto il risultato politico qual è? Ciriaco De Mita disarcionato. Commissione parlamentare d'inchiesta che approva, esattamente qualche mese dopo l'Italia vive una delle pagine più brutte della storia, ovvero le bombe ai magistrati, e in quella fase storica Oscar Luigi Scalfaro, con l'appoggio determinante del Partito Comunista Italiano e di altre frange parlamentari, invece di scegliere Spadolini scelsero Oscar Luigi Scalfaro, che diventa Presidente della Repubblica. E nella storia d'Italia si sa che chi diventa Presidente della Repubblica diventa, diciamo, intoccabile. E quel capitolo, ma io non c'entro nulla e non ho interesse a parlare della figura di Oscar Luigi Scalfaro, quello che interessa in questa fase è capire che bisogna ancora scrivere dei libri di storia su quel biennio che va dal 1990 al 1992, perché quello è un passaggio essenziale della storia repubblicana. Perché in quella fase accadranno tutta una serie di elementi che porteranno le leghe territoriali a diventare Lega Lombarda, quella che lei aveva preannunciato di Umberto Bossi, che trova linfa vitale per sviluppare la questione settentrionale, ovvero il problema qual era? Che si sviluppava la questione settentrionale dello spreco e dello sperpero di soldi che dovevano essere dedicati al Mezzogiorno gestite da imprese del Nord. E quindi, se lei volesse fare una sintesi, il Nord ha sprecato fondi strutturali della ricostruzione in Irpinia. Sì, sì, sì. E come è stato possibile questo? Le faccio la specie storica. Garibaldi entrò a Piazza del Plebiscito a Napoli senza trovare opposizione. Quindi furono tutti complici. Ci fu l'appoggio dei territori, Dopodiché, lo spreco delle risorse, del grosso delle risorse, le scelte di che tipo di industrializzazione, tipo di fabbriche mettere in quei luoghi, lei capirà bene, chi ci ascolta ancora meglio, che fu una scelta giocata su tavoli che erano ben lontani e distanti dall'Irpinia.
Senta, professore, una cosa per il tempo che ci è rimasto, visto che lei parla di una cosa, di un argomento molto interessante, ovviamente i tempi radiofonici purtroppo spesso non consentono questo tipo di approfondimento, ovviamente chi vuole approfondire, rimando al libro Il terremoto dell'Irpinia per Donzelli Editore. Spesso nei commenti in queste ultime 48 ore che ho letto sui giornali, appunto, si può, e lei giustamente ci ha spiegato come, si pone l'accento, il collegamento tra il fenomeno delle leghe e il terremoto e la gestione del post terremoto in Irpinia. Io vorrei però, visto che lei ha parlato di biennio 90-91 e a me interessa molto, io vorrei fare un passo oltre, ovvero c'entra invece, sempre dal punto di vista politico, sebbene in mezzo ci stanno la stagione delle bombe della mafia, quindi l'attacco ai magistrati, la bomba a San Giovanni, la bomba a San Giorgio al Velabro, oppure a Firenze, quindi la stagione delle bombe mafiose, detto in poche parole, c'è stato di mezzo poi i grandi sprechi del Partito Socialista, la Milano da bere, la Milano dei socialisti, eccetera eccetera, quindi ci sono dei passaggi intermedi che hanno inciso, ma ci può essere un filo rosso che per qualche motivo può legare la gestione post terremoto, post sisma dell'Irpinia con quel malcontento che animò, diede linfa vitale al fenomeno di Tangentopoli, alle inchieste della magistratura su Tangentopoli, ovviamente.
Allora lei ha colto, lei dovrebbe un po' sostituirmi, dovrebbe iniziare a fare un po' lo storico. No, perché lei ha fatto una serie di collegamenti che sono quello. Diciamo che, allora io le dico, iniziamo un po' prima. Noi stiamo parlando la metà degli anni 70 e tutti gli anni 80 sono un decennio molto particolare nella storia d'Italia, molto particolare. E è chiaro, la questione morale fu già denunciata proprio in quell'occasione, in quegli anni, in quel periodo, parliamo degli anni l'80 da Berlinguer, no? E poi inizia e si consegue. È chiaro che lì quella è l'apice, ma la punta dell'iceberg per scatenare poi la slavina che travolgerà tutto e tutti in quella che diverrà la stagione di Mani Pulite. Allora, le vicende legate al terremoto dell'Irpinia non sono, perché poi la narrazione è stata semplicistica, facile, spreco malaffare, camorra, stop. No, quelle sono un elemento che cambiano la storia nazionale, la storia d'Italia, ma cambiano proprio negli elementi, è l'inizio della valanga e della slavina che travolgerà un mondo, un sistema politico. Allora dire che iniziò lì, no, quello rappresentò il punto, cioè, si arrivò al burrone, ecco. Poi qualche anno esattamente, perché siamo nel 91, i risultati della commissione d'inchiesta parlamentare e poi si scatenò la valanga. E io ricordo a me stesso e ai più giovani che ci ascoltano, quando è mondo, le grosse inchieste, le grandi tangenti, chissà per quale ragione, partono sempre da Milano.
Assolutamente.
Allora, questo ci ridà un po' la dimensione, perché poi, sa, è facile sempre dire, poi sì, basta utilizzare la parola camorra e si mette a tacere tutto. E vabbè, camorra, malaffare. Anche in questi giorni si è fatto anche, come dire, uno sciacallaggio mediatico, anche di testate giornalistiche importanti, nazionali, si mette insieme la storia di Pagani e l'uccisione di un sindaco nell'agro nocerino sarnese insieme alla storia di San Mango, di Sant'Angelo dei Lombardi, paesini dell'Alta Irpinia, la sia solo dal sisma, per dire che poi quello fa il paio con quell'altro, ma non, sono storie diverse. E noi nel libro, che chiamiamo non per un errore storico, perché il terremoto colpì la Campania e la Basilicata, se vogliamo, se lei parla con un sismologo le parlerà del terremoto della Campania e della Basilicata, dell'Alto Sele, della Media Valle del Calore e del Vulture, se proprio vogliamo essere geografi, ma noi lo chiamiamo il terremoto dell'Irpinia perché ci concentriamo su una realtà territoriale piccola e su quello che poi fu il vero epicentro del sisma, ovvero il luogo dove le case vennero letteralmente rase al suolo e non dove si percepì il danno o la paura di quella scossa tremenda.
Perfetto, e allora rimandando alla lettura, per chi ne volesse sapere di più, di Il terremoto dell'Irpinia, cronaca, storia e memoria dell'evento più catastrofico dell'Italia repubblicana, a firma di Tony Ricciardi, Generoso Picone, Luigi Fiorentino, edito per i tipi di Donzelli, a noi non rimane che salutare il professor Tony Ricciardi e ringraziarlo per la sua testimonianza qui a Radio Città Aperta. Professore, grazie mille.
Grazie a lei.